Ecco, dopo le notizie del giornale radio che sono sempre un po' come una brinata nel nostro cuore per notizie non sempre liete che porta, tuttavia animati da speranza, un cordiale bentrovati a questo nostro appuntamento mensile in compagnia di San Giuseppe. In questo mese di ottobre, punteggiato da luminosa iridescenza di luce per la commemorazione di santi importanti, abbiamo ricordato proprio il primo di ottobre la giovane dottoressa della Chiesa, Teresa del Bambino Gesù. Ieri la liturgia ci ha fatto ricordare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è davvero poverello che ha dato il nome al Papa attuale. L'11 di ottobre sarà la festa di San Giovanni XXIII, il Papa Buono, che fu battezzato anche con il nome di Angelo Giuseppe, di cui fu poi tanto devoto di San Giuseppe, e il 15 la grande devota appunto di San Giuseppe, Santa Teresa d'Avila, e non è finito. Il 18 festeggeremo San Luca, l'Evangelista della Misericordia. Inoltre, per la mia famiglia religiosa, il 24 di ottobre celebreremo la festa di San Luigi Guanella, il padre dei poveri, il consolatore degli affamati, degli affaticati nella vita, per il carico molte volte della disabilità che rende davvero difficoltosa l'esistenza umana. Nella cornice di queste luminose aureole di luce, il nostro è un appuntamento carico di affetto, di stima e di ascolto nell'armonia di suoni che solo l'anima innamorata e ricca di fede riesce a sentire ed sperimentare. Vogliamo questa sera, in sintonia di attenzione e di preghiera con tutte le persone di buona volontà, con i nonni, con le coppie di sposi che stanno vivendo un momento di grazia nella fatica quotidiana, nel saper individuare la strada da percorrere per una lunga e buona, efficace educazione dei figli. Desideriamo pregare anche per i fidanzati e le coppie in difficoltà di rapporti. Noi questa sera vogliamo parlare a cuore con San Giuseppe, il papà terreno di Gesù. Sogniamo e speriamo che San Giuseppe ci faccia da maestro, non tanto per le parole che non ha mai pronunciato, ma per l'ascolto che ha saputo dare alla volontà di Dio, e così innesti nella nostra fragile vita quelle parole che gli hanno dato conforto nel dubbio e decisiva volontà nell'obbedire a questo annuncio di salvezza. Abbiamo ripetuto più volte che il silenzio di San Giuseppe non è stato un mutismo, un silenzio rassegnato, passivo, ma un silenzio illuminato da indicazioni di strade da percorrere per camminare nel giusto sentiero della santità, nella pienezza della beatitudine evangelica. Come sempre all'inizio di questo appuntamento radiofonico, voglio esprimere un cordiale saluto a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, a chi ci ascolta in casa o per strada tornando dal lavoro, a chi sta preparando la cena, ma in particolar modo a chi è afflitto da molte contrarietà, da avversità, a causa della salute cagionevole, il disagio interiore della depressione che sta davvero dilagando, e a volte anche l'insofferenza di non saper più trovare una motivazione per vivere, quei sconfortati della propria stessa esistenza. Allora vogliamo innestare un soffio di buona volontà nelle difficoltà di rapporto con i condomini anche, molte volte parliamo di pace. I condomini e le riunioni sono davvero dei luoghi, molte volte, ecco, davvero di conflittualità grandi, e ancora di più vogliamo davvero essere accanto a chi ha un malessere nella vita familiare, come rapporti freddi tra marito e moglie, tra genitori e figli, là dove si è perso l'abitudine di dire, come spesso appunto si ci suggerisce Papa Francesco di domandare permesso per fare qualcosa, di chiedere scusa quando abbiamo fatto qualcosa che non andava, di pronunciare un grazie sorridente, ma anche un saluto con un particolare sorriso a chi questa sera è arrabbiato con se stesso, con la vita, perché ancora non ha trovato un motivo forte e valido per vivere con sanità il proprio futuro. Ma c'è un particolare che vorrei esprimere, un abbraccio per chi nella vita si sente inutile, si sente solo, da chi è costretto a vivere senza amici. Vorremmo che questa preghiera fosse una compagnia accanto con tanto calore amichevole e di affetto fraterno da condividere per sollevarlo verso un'altezza più bella, per guardare il futuro con maggiore lucidità. In questa preghiera, questa sera, Papa Francesco ci aiuta a contemplare nella casa di Nazareth lo splendore dell'amore vero, che per grazia divina sgorga come da una sorgente di fiducia e di speranza per il futuro. Contemplare significa immedesimarsi in questa coppia di sposi a Nazareth che si amano, si aiutano, si vogliono bene, progettano il loro futuro su un fondamento di fiducia nella divina provvidenza. Tante volte la contemplazione di questa famiglia di Nazareth ci sgomenta per le notevoli distanze che separano la nostra vita dagli ideali sognati, contemplati e vissuti da Gesù, Giuseppe e da Maria. E allora il nostro disagio nasce come un grido di aiuto affinché la Santa Famiglia di Nazareth ci venga in aiuto e ridoni linfa vitale ai nostri rapporti umani, una rinnovata energia al difficile mestiere del vivere. Quanto vorremmo che i nostri sentimenti fossero conformi ai sentimenti di Giuseppe e di Maria verso la missione che Dio aveva loro assegnato, e come vorremmo che la Santa Famiglia di Nazareth rendesse anche le nostre famiglie luoghi di comunione, cenacoli di preghiera, autentiche scuole dell'Evangelo e piccole chiese domestiche, chiesuole non nel senso peggiore del termine, ma davvero dove si vive questa comunione con la Trinità Santissima, con il supporto della garanzia della provvidenza divina che non potrà mai mancare in momenti anche della difficoltà. Allora vogliamo pregare davvero San Giuseppe, Santa Maria e Gesù. Noi in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole dell'Evangelo, piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle nostre famiglie si faccia l'esperienza della violenza, di chiusura, di divisione. Chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto la consolazione e la guarigione che medica appunto le ferite. Santa Famiglia di Nazareth, ti chiediamo di ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro ed inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate ed esaudite la nostra supplica. Amen. Abbiamo sentito anche in questa preghiera l'eco che fa della famiglia un luogo della santità evangelica, realizzata nelle condizioni più ordinarie della vita. È necessario pensare di vivere la perfezione cristiana in un convento, in un monastero, lontano dagli altri. La vita familiare nasce appunto da un sacramento che è il sigillo, la garanzia della presenza di Cristo Gesù ad essere sorgente di energia, di vitalità e di forza. nella famiglia, nella vita ordinaria, vi si respira la memoria delle generazioni e si affondano radici che permettono di andare lontano. La famiglia è il luogo anche del discernimento, dove ci si educa a riconoscere il disegno di Dio sulla propria vita e ad abbracciarlo con fiducia, generosità, impegno, perché non ci può ingannare. La famiglia è il luogo della gratuità, è una presenza discreta, fraterna, solidale, che insegna a uscire da se stessi per accogliere l'altro, per perdonare e anche, soprattutto, per sentirsi perdonati. Nel suo viaggio a Nazareth quasi 50 anni fa, Paolo VI chiamava la casa di Nazareth una scuola. Una scuola, diceva, dove si impara a essere, a tessere i rapporti con Dio e con gli uomini. Una scuola, dice ancora Paolo VI, di amore, di preghiera, di reciproca attenzione. Una chiesa che famiglia allargata sul territorio, che sa porsi nelle realtà parrocchiali, in gruppi ecclesiali, con un amore di fraternità, con amore di padri nei confronti dei figli, di madri, che vivono con partecipazione di amore la responsabilità del custode dei valori della vita, che proteggono senza sostituirsi, che correggono senza umiliare, che educano con l'esempio e con la pazienza in attesa di poter godere anche dei frutti. Nella Bibbia c'è una domanda permanente che mi ha sempre fatto impressione, cioè è il padre della vita, da cui appunto nasce questo stupendo tesoro dell'esistenza, che chiede dove si trova il fratello. È la domanda di Dio a Caino, la quale chiede informazioni sul fratello Abele. Caino si scarica dalle responsabilità e dice di non essere il custode del fratello Abele. Il disimpegno di Caino non piace a Dio. Il Creatore consegna ad ogni creatura umana non solo la responsabilità del creato, ma soprattutto la responsabilità delle persone. Noi dobbiamo e possiamo esercitare queste responsabilità partecipando con attenzione agli avvenimenti della cronaca quotidiana, con una silenziosa attesa illuminata nella preghiera, aperta alla volontà del Padre e disponibile ad aiutare il Padre a realizzare i suoi sogni dentro le trame della storia. Non dimentichiamo che la Chiesa, l'intera comunità ecclesiale dei battezzati, è la famiglia di Dio, ma soprattutto è una famiglia di figli che si riconoscono fratelli e sorelle e che hanno come fratello maggiore Cristo Gesù, che ha contratto con il Padre e con noi un patto di amore, di eterna custodia della nostra esistenza. Una famiglia, cioè, responsabile, in modo che a nessuno è permesso considerare qualcuno soltanto come un peso, oppure soltanto un problema, un costo faticoso, una preoccupazione o un rischio. L'altro, il prossimo, chi vive accanto a noi, è essenzialmente un dono, che rimane tale anche quando percorre strade diverse, strade faticose, strade qualche volta a noi incomprensibili e non condivise. Ricordiamo che la diversità è la strada faticosa per una ricchezza sempre maggiore. E quindi allora la comunità ecclesiale, la Chiesa, le nostre comunità, le parrocchie, sono delle famiglie aperte. La Chiesa stessa, la famiglia di Dio, la famiglia dei fratelli, è lontana dalla smania di grandezze esteriori, è sempre accogliente nello stile sobrio dei suoi membri e proprio per questo è un ponte accessibile ad una speranza di un futuro di pace che in fondo c'è dentro ad ogni uomo, ad ogni donna, compresi quelli che, provati dalla vita, hanno il cuore ferito, un cuore sofferente, un cuore angustiato, un cuore davvero nella incomprensione, nelle sabbie mobili dell'esistenza. Chiesa, con la potenza della grazia divina, può rischiarare davvero il futuro della notte e dell'uomo, additandogli una testimoniata credibilità, la meta futura, condividendone i passi, perché la Chiesa, come comunità di uomini e di donne, vive l'esperienza di essere incessantemente rigenerata dal cuore misericordioso del Padre. Ora faremo una preghiera e dopo avremo uno stacco musicale in cui sentiremo Sei grande Dio, perché dalla potenza e dal pensiero costante di Dio la nostra vita acquista un livello grande. San Giuseppe, aiutaci a stare sempre vicino a Gesù, non solo quando stiamo in chiesa, ed è facile, ma soprattutto quando stiamo in famiglia, al lavoro, con gli amici, al bar, tra la gente. Come tu amasti profondamente Maria, aiutaci ad amare con passione la nostra famiglia e tutte le persone che incontriamo per strada. Aiutaci a vedere nel loro volto la fisionomia del tuo figlio Gesù e il nostro fratello. Ti chiediamo che le nostre case assomiglino sempre di più alla casa di Nazaret, che possiamo vivere sempre in un clima di amore e di serenità, che nelle nostre case ci sia sempre pane e pace, frutto di un lavoro onesto e dignitoso. Che la famiglia, nostra famiglia sia davvero una famiglia domestica, una chiesa domestica, dove ci si sente amati, dove ci si ama. San Giuseppe, accoglici tutti sotto il tuo manto. Ci affidiamo a te che hai vissuto l'ansia del domani, la precarietà del lavoro, le preoccupazioni quotidiane di una vita vissuta come dono a di se stessi e agli altri. Aiutaci sempre ad essere di Gesù e con Gesù. Aiutaci a vivere con gli altri come fratelli e sorelle, che non hanno timore di vivere l'Evangelo di Gesù stesso, lasciandosi guardare e guidare dalla parola di Dio nell'Evangelo. E quando un giorno nel cielo Gesù, puntando il suo dito misericordioso su ognuno di noi, ci domanderà: come Pietro mi ami tu? Aiutaci davvero a rispondere con voce salda: tu lo sai, Gesù, che io ti ho amato e ti amo. E ti amo te, né miei fratelli né mie sorelle. San Giuseppe, che sei stato maestro di vita umana per la vita di Gesù, aiuti ad essere suoi veri discepoli in questa nostra realtà umana. Ora sentiamo questo canto di Giosi Cento, Sei grande Dio.
Del cielo è più bella d'estate, io le guardo in silenzio, c'è una vita che vive, c'è un amore che palpita. La notte, mentre l'uomo vive il suo riposo, il cuore del mondo, delle sue creature, ti grida forte questa sua canzone.
Sei grande Dio.
Grande Dio,
sei grande come il mondo mio,
sei grande Dio.
io rifletto al mio mondo pieno di problemi, allora il mio cuore, anche se nel suo dolore, ti grida forte questa sua canzone. E poi la sera, quando il sole scende sul mio cielo, mi accorgo con gioia, sono povero signore, e grido forte questa mia canzone.
Sei grande Dio,
sei grande Dio,
sei grande come il mondo mio,
sei grande Dio,
sei immenso come il cielo, come il cuore d'ogni mare della terra. Sei grande Dio,
sei grande Dio,
sei grande come il mondo mio,
sei grande Dio,
sei immenso come il cielo, come il cuore d'ogni mare della terra.
Gli occhi splendenti di luce, con il cuore aperto come il cuore di una mamma, ecco, siamo pronti ad amare questa realtà che ci circonda. Mi piace davvero riprendere questa nostra riflessione in quest'ora di spiritualità nella cornice di questo mese di ottobre, con i colori vivaci che rivestono le foglie degli alberi di autunno, la natura che in questa stagione a prima vista sembra mostrare un sorriso stanco, invece la gioia di essere stati capaci di donare vita con i frutti e la gioia con i suoi colori davvero rende l'autunno anche bello, gioioso. L'autunno è certo un addio alla bella stagione, tuttavia i primi mesi dell'autunno sono avvolti dai colori della speranza, è un addio, un caloroso saluto carico di attese, però è benevolo e fiducioso un arrivederci alla stagione primaverile. L'autunno, oltre all'offerta dei colori, soprattutto ai nostri amici, ascoltatori che hanno un certo numero di anni sulle spalle, che nella loro gioventù non hanno conosciuto i supermercati perché si viveva del quotidiano, il pane davvero era un pane quotidiano messo sulla tavola e aveva il sapore della fatica, del sudore. Ai loro tempi le botteghe del paese appunto avevano tutto l'indispensabile per la vita, che andava ad attingersi alle forti provviste che la madre natura appunto permetteva di ammassare nella dispensa e nei granai. L'autunno offre il vino per la gioia del cuore, riempie i recipienti di olio per il sostegno della salute. Ora vorrei davvero pensare che proprio in questa stagione autunnale si possono trovare gli occhi di Giuseppe che fissarono la bellezza di Maria e quindi in quella stagione hanno iniziato a sognare uno sposalizio con questa giovane fanciulla di Nazareth. Il documento sinodale alla fine del sinodo appunto sulla famiglia Amoris Laetitia, pubblicato nei mesi scorsi, mette in risalto la figura di San Giuseppe, coinvolgendola non solo perché egli rappresenta lo sposo, il padre, ma anche perché è la figura biblica di questo patriarca che è ricco di sempre nuovi suggerimenti, suggestioni, che sono di viva attualità basta saperle scoprire, soltanto gli occhi degli innamorati sanno scoprire le qualità della persona amata. È l'immagine molto moderna e sempre vicina che sempre può aggiungere qualcosa e dire ancora molto, molto nel nostro mondo contemporaneo attraverso questa riflessione. C'è una riflessione che in alcuni punti dell'esortazione apostolica da parte di Papa Francesco esprimono questa ispirazione che nasce appunto dal cuore, dalla tenerezza, dell'amore, della generosità, dell'impegno, della responsabilità di San Giuseppe. E ora vogliamo farci imprestare gli occhi di San Giuseppe come uomo, come sposo, come padre e guardare Maria. Ora, per questo ci facciamo aiutare da una ipotetica lettera che è stata scritta da Monsignor Tonino Bello a San Giuseppe. E Tonino Bello immagina di scrivere appunto a San Giuseppe: dimmi, oh Giuseppe, quando è che hai conosciuto Maria? Forse un mattino di primavera, mentre tornava dalla fontana del villaggio con l'anfora sul capo e con la mano sul fianco, snello come lo stelo di un fiordaliso. O forse un giorno di sabato, mentre con le fanciulle di Nazareth conversava in disparte sotto l'arco della sinagoga. O forse un meriggio d'estate in un campo di grano, mentre abbassando gli occhi splendidi per non rivelare il pudore della povertà che si adattava all'umiliante mestiere della spigolatrice, quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima carezza, che forse era la tua prima benedizione e tu non lo sapevi. E la notte tu hai intriso il cuscino di lacrime di felicità. Ti scriveva lettere d'amore? Forse sì. E il sorriso con cui accompagnavi il cenno degli occhi verso l'armadio della tinte e della vernici mi fa capire che in uno di quei barattoli vuoti che ormai non si aprono più ne conservi ancora qualcuna. E poi una notte hai preso il coraggio a due mani e sei andato sotto la sua finestra profumata di basilico e di menta e le hai cantato sommessamente le strofe del Cantico dei Cantici. Alzati, amica mia, bella mia, e vieni, perché ecco l'inverno è passato e c'è stata la pioggia e se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo i fiori e le viti fiorite spargono fragranza. Alzati, amica mia, bella mia, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è leggiadro. E la tua amica, e la tua bella, si è alzata davvero, è venuta sulla strada facendoti trasalire, ti ha preso per mano nella sua, mentre il cuore scoppiettava nel petto, ti ha confidato lì sotto le stelle un grande segreto. Solo tu, il sognatore, potevi capirla. Ti ha parlato di Yahweh, di un angelo del Signore, di un mistero nascosto nei secoli e ora nascosto nel suo grembo. Ti ha di un progetto più grande dell'universo e più alto del firmamento che ci sovrasta. Poi ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di dirle addio e di dimenticarla per sempre. Fu allora che la stringesti per la prima volta al cuore e gli gesti tremando. Per me, rinuncio volentieri ai miei piani. Voglio condividere i tuoi, o Maria, purché mi faccia stare con te. E lei ti rispose di sì. E tu le sfiorasti il grembo con una carezza, era la tua prima benedizione sulla chiesa che sta nascendo nel grembo della tua fidanzata. Ora sentiamo davvero la canzone dolce sentire come davvero nel cuore di un innamorato, come Giuseppe in confronto di Maria, sta nascendo quest'amore. Cantico nel cuore, guardiamo con fiducia la vita, e da qualche settimana anche la vita sociale ha ripreso il suo cammino ordinario, i ragazzi hanno ripreso da scuola con gli occhi e nel cuore la gioia e la nostalgia delle vacanze. Se qualcuno vive di nostalgia e di ricordi per la categoria anche dei nonni, il lavoro per loro appunto non è finito, la nostalgia è nei giovani. Anzi, per i nonni è richiesto un supplemento di attività. Per questo all'inizio del mese di ottobre, celebrando la festa degli angeli custodi, si è celebrato anche la festa dei nonni, questi provvidenziali angeli custodi dei nipoti. I nonni e le nonne sono gli angeli davvero benedetti, pronti sempre ad intervenire ad ogni situazione di difficoltà, per rendere una mano, per uscire dal guado delle difficoltà. Papa Francesco ha detto ultimamente, davvero la vecchiaia tante volte è un po' brutta per le malattie che porta e tutto questo, ma la sapienza che hanno i nostri nonni è l'eredità che noi dobbiamo ricevere. Un popolo che non custodisce i nonni, un popolo che non rispetta i nonni non ha futuro, perché non ha memoria, ha perso la memoria. Si farà bene pensare a tanti anziani ed anziane, tanti che sono nelle case di riposo e anche tanti, è brutta la parola, ma diciamola, abbandonati dai loro figli. Sono il tesoro della nostra società. E davvero, la nostra società, l'abbiamo detto tante volte, è fritica, è sempre di corsa in tutto, ma si corre il rischio in questa fretta di cancellare il passato. E cancellando in fretta la memoria, siamo entrati nella crisi anche di un ruolo educativo che i genitori possano avere nei confronti dei figli. C'è la mancanza di tempo dedicato ai ragazzi, il saper perdere tempo giocando insieme con loro, il raccontarsi le storie, sta creando una crisi educativa che è davvero assai preoccupante. Qualche tempo fa, e lo ripeto, l'ho detto un'altra volta qui, in questa trasmissione, lo scrittore inglese Oscar Wilde ha detto: in questa epoca tanti sono ansiosi di educare il prossimo, tanto che non hanno più tempo di educare se stessi. Perché non si educa imponendo dei precetti, ma praticandoli con l'esempio e la pazienza. Qui la battuta di Oscar Wilde: siamo tanto ansiosi di educare il prossimo che non abbiamo più tempo di educare noi stessi, fotografa l'abitudine di delegare ad altri il compito educativo, di delegare alla scuola, di delegare alla parrocchia per l'aspetto religioso, alle associazioni per l'aspetto culturale, sportivo, dimenticando che l'educazione è essenzialmente un affare di cuore, un dono gratuito del proprio tempo al nostro prossimo e ai figli in modo particolare. Senza amore è impossibile educare. Se i precetti, le regole e anche le imposizioni e gli ordini non passano dentro al cuore, non diventano frutti del cuore, non sono accompagnati dall'amore, rimangono come dei quadri belli, stupendi, dipinti, che non fanno una grinza nel ragionamento logico, però rimangono, dicevo, dei quadri appesi alle pareti della vita, incapaci di assumere il ruolo di pilota verso porti tranquilli della propria esistenza. Non dobbiamo dimenticare che il cuore è una forza umile, silenziosa, ma la più efficace per cambiare il mondo e renderlo gioiosamente più vivibile per tutti. Quando il Papa con insistenza ha invitato la Chiesa a pregare per la famiglia, e lo ha fatto anche l'altro giorno nel suo pellegrinaggio in Georgia, nell'ora di spiritualità che ogni mercoledì nella nostra Basilica di San Giuseppe al Trionfale qui in Roma organizziamo un rosario appunto in onore di San Giuseppe, chiedendo a lui di proteggere le famiglie con la sua intercessione. Recitiamo un rosario con 5 decine di saluto a San Giuseppe sulla falsa riga dell'Ave Maria. La preghiera dice così: Ave Giuseppe, e questo è il saluto, e poi le famiglie. In questa preghiera davvero c'è questo riflesso del desiderio di Papa Francesco del dare l'annuncio a questo mistero che riguarda appunto la figura, la presenza concreta ed efficace di San Giuseppe. E allora questo nostro rosario consiste in questo: diciamo, annunciamo un mistero sulla vita appunto di San Giuseppe, e poi, dopo aver detto, recitato il Padre Nostro, diciamo: Ave o Giuseppe, uomo giusto, sposo virginale di Maria, padre davidico del Messia, tu sei benedetto tra gli uomini e benedetto il figlio di Dio che ti fu affidato, Gesù. San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, custodisce le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina e soccorci nell'ora della nostra morte. Amen. Se a qualcuno eventualmente interessa questa preghiera, questo schema di preghiera lo può trovare sul nostro sito della Piunione, che è info@piunionedeltransito.org, e c'è appunto questo rosario recitato. E a tale proposito, su questo stesso sito si possono anche riascoltare queste ore di spiritualità che condividiamo con voi, animati dalla nostra partecipazione e anche dalle persone che si fanno ascoltatrici ma attente e pensose delle cose che stiamo dicendo. Scriva Giovanni Paolo II che dobbiamo mettersi alla scuola di San Giuseppe, perché meglio di un'altra scuola si può imitare quella familiarità che con Gesù e Maria ha vissuto nella casa di Nazareth. Il legame tra Giuseppe e Maria non era solo un legame giuridico, ma una freschezza di amore che non conosceva stanchezza o tramonto. Penso che sbaglieremmo leggere la storia di Giuseppe e di Maria se ci limitassimo a considerare il loro matrimonio come una copertura per salvare Maria dai rigori della legge, che l'avrebbe condannato come una donna che non ha mantenuto i patti di fedeltà nei confronti dello sposo. Il matrimonio, come si stipulava e si dice e si narra nella letteratura ebraica al di fuori della Bibbia, veniva celebrato in due momenti. Anzitutto si stipulava un contratto tra gli sposi con le loro famiglie. Questo matrimonio non era solo ciò che da noi si chiama oggi consenso, una promessa, ma corrispondeva presso a poco all'odierna celebrazione vera e propria del matrimonio. Quindi i due erano considerati sposi a tutti gli effetti civili, benché restassero nelle rispettive case paterne. Più tardi, a distanza anche di un anno, aveva luogo la festa nuziale. Un corteo accompagnava la sposa alla casa dello sposo, dove si teneva un banchetto, talvolta anzi un banchetto che durava più giorni, ricordiamo le nozze di Cana, e quindi dove veniva a mancare il vino, ma probabilmente sono mancati anche gli alimenti. E in quest'anno di fidanzamento, in cui si maturava la possibile convivenza, ma non possiamo pensare che sia Giuseppe come Maria non si fossero amati come due casti fidanzatini, che la Vergine Maria pensasse a Giuseppe soltanto come un protettore, un'ombra del Padre Eterno, capace di coprire agli occhi degli uomini ciò che stava per compiersi nel suo grembo virginale. Se c'è una punta di orgoglio nella mia attività di sacerdote e anche di giornalista, c'è un'intervista a Jean Guiton pubblicata parecchi anni fa sul quotidiano Avvenire. E Jean Guiton fu un amico intimo di Paolo VI, un uomo di cultura, un filosofo letterato, molto attento ai fenomeni religiosi, sì che da essere invitato da Paolo VI come uditore a partecipare ai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II. Tra i suoi scritti di Jean Guiton troviamo anche una pagina che riguarda i rapporti tra Giuseppe e Maria. E questo scrittore, Jean Guiton, si domanda perché Giuseppe non avrebbe amato umanamente, perché il suo amore, il suo cuore non sarebbe stato contraccambiato, per quale motivo non avrebbe desiderato e poi individuato in colei che incontrava nella pace, nella stanchezza delle sere, un amore rispondente al suo. Giuseppe ha potuto conoscere allora un amore assoluto e inesprimibile, un amore non selvaggio come un torrente, ma calmo, tiepido, chiaro come un lago, fresco come le sorgenti. Aveva senza dubbio, continua Jean Guiton, la percezione dell'affinità di quella fanciulla con lui e quello di una superiorità immensa di lei nei suoi confronti. L'amore dell'uomo si modella su quello della donna, che è silenziosa educatrice dello slancio virile, Maria, tra virgolette, virginizzò Giuseppe come doveva virginizzare tutti i giovani, col suo sorriso, quella categoria sacerdotale che deve a lei, se riesce a conservare in questo mondo con facilità il mistero della verginità virile. Maria non tolse a Giuseppe il vigore, lo slanciò l'ardore, non diminuì la sua capacità di donare e di ricevere le manifestazioni di tenerezza. E fu in questo clima di mutuo amore, è finita la citazione di Jean Guiton, e fu in questo clima di mutuo amore vergine, vero, reale, che Maria e Giuseppe si scambiarono davanti ai testimoni del loro sposalizio e nell'adempimento dei riti sponsali la promessa di un amore eterno. E c'è una curiosità, ma forse sta andando per le lunghe, forse diamo ad Alessandro la possibilità di annunciare anche il telefono se qualcuno vuol fare qualche domanda, qualche obiezione, qualche riflessione. Ecco, lasciamo già aperti i telefoni, sentiamo Alessandro.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. E ricordo, guida la conversazione e la preghiera, padre Mario Carrera. Apriamo le nostre linee telefoniche in questi ultimi minuti. Il numero è 031 6460 00.
Vai ed io partì. Son vivo, dissi allora ad una donna. A te, amico mio, pensaci tu. Ancora giovane, signore, ma sono tanto vecchio dentro il cuore. Le cose in cui credevo m'han deluso. Io cerco solo amore e libertà.
C'è una curiosità che riguarda appunto questo matrimonio di Giuseppe con Maria, e raccontano degli storici bollandisti, che sono dei gesuiti, una corrente di cercatori della Compagnia di Gesù di Sant'Ignazio, che l'anello sponsale tra Maria e Giuseppe, formato da una pietra ametista, fu portato in Italia nel secolo X da un ebreo di Gerusalemme, che lo vendette alla contessa Giuditta, moglie di un nobile signore, e da questo signore passò in possesso di Perugia per la concessione di Innocenzo VIII nel 1286, ed in questa illustre città si trova tuttora dentro ad una preziosa teca, in una splendida cappella del Duomo, ed è venerato con grande devozione non solo dai perugini ma anche dai pellegrini che numerosi si recano verso appunto questo pellegrinaggio, questa reliquia particolare. Allora dobbiamo chiudere perché il tempo ormai è passato, e direi che mandiamo la prossima volta una lettera che questa volta è scritta a Giuseppe da Dio stesso, che riguarda appunto i fidanzati. E Dio dice al fidanzato: la donna che hai al tuo fianco, emozionata, con l'abito da sposa, è mia. Io l'ho creata, le ho voluto bene da sempre, anche prima di te e ancor di più di te. Per lei non ho esitato a sacrificare la mia vita, ho dei grandi progetti per lei. A te l'affido, la prenderai nelle tue mani e diventerai il responsabile della sua crescita. E davvero vorrei percludere questa nostra riflessione, che davvero ha camminato sulle onde di questo mare dell'amore coniugale, di queste famiglie che sono capaci di essere scuole di educazione per crescere nella vita, nei sentimenti, nelle responsabilità, nella capacità di donarsi e di chiedere perdono e anche di perdonare le offese che possono aver ricevuto. E questo non sempre come persone umane abbiamo la capacità e la forza. È necessario questa invocazione da parte della preghiera, che fa scendere questa rugiada sulle nostre fragilità e cambia questa rugiada, questa melma qualche volta così inconsistente, in un stagno luccicante per la luce riflessa di Dio. E davvero con questi sentimenti invoco l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe e di santi che sono i custodi delle famiglie, la benedizione di Dio perché per tutti sia sorgente di serenità, di gioia e di fiducia, perché non tutto definitivo, ma anche le difficoltà, ma c'è sempre un futuro che rischiara ogni nostra situazione. E su di voi tutti che avete partecipato, ascoltato questa trasmissione, scenda la benedizione di Dio onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti una buona serata.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che sarà mercoledì 2 novembre, sempre alle ore 18.35. Ricordiamo tra qualche istante, in collegamento con la Radio Vaticana, il radiogiornale delle ore 19.30. Buon ascolto.